Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Canale 7 in compagnia di Stefano Lippini e della dottoressa Camilla
Di Virgilio.
Di Virgilio, perfetto. Qui è una veste per me nuova a fare lo speaker perché non lo faccio mai, però visto che devo assistere, tra un modo di dire, questa bellissima trasmissione che parla di cose molto interessanti, è la Smart Family Care, e qui in compagnia, come ho detto prima, della dottoressa Camilla Di Virgilio. Bene, allora passiamo subito, diciamo, a chiarire, fare alcune domande. La prima: ci parla un po' di lei, che cosa...
Allora, intanto grazie dell'ospitalità. Io sono una psicologa e psicoterapeuta, lavoro da circa 10 anni come libera professionista a Firenze e per l'associazione Smart Family Care sono il riferimento per la psicologia e per la psicoterapia all'interno della area relazionale. Con le mie colleghe già avete definito le aree di intervento di Smart Family Care, certo. L'area legale, l'area relazionale, l'area di mediazione familiare, quindi appartengo alla seconda, quella relazionale.
Facciamo un pochino, perché si sente parlare di psicologo, psicoterapeuta, psichiatra. Che differenza c'è fra questi ruoli? Cioè chiaramente fa sempre parte della psicologia, però c'è una differenza.
Certo, no, sostanziale. È vero che si fa sempre tanta confusione su queste terminologie. Fanno riferimento a dei percorsi formativi diversi. Dunque, lo psicologo è un soggetto che, come ho fatto io, come me, ha frequentato l'università di psicologia, quindi una facoltà della durata di 5 anni, che poi ha fatto un tirocinio post laurea di 1 anno e successivamente ha sostenuto l'esame di Stato e si è iscritto all'ordine degli psicologi. C'è un ordine nazionale, poi ci sono vari ordini territoriali, io sono iscritta a quello della Toscana. Lo psicoterapeuta è colui che, dopo aver conseguito il titolo di psicologo, ha poi frequentato una scuola di specializzazione in psicoterapia di durata quadriennale, quindi poi alla fine sono 10 anni di vita devoluti, si sposa questa causa, insomma, per un bel po' di tempo, e ha sostenuto un esame anche al termine della scuola di psicoterapia. Sono tantissime scuole di psicoterapia, circa 300, poi fanno tutte capo in realtà a temi molto meno numerosi, insomma a temi generici molto meno numerosi. Lo psichiatra invece è un medico che poi ha scelto di specializzarsi in psichiatria, quindi nasce come medico, non come psicologo, ed è l'unico che può anche lui poi effettuare una scuola di psicoterapia, ma è l'unico che in quanto medico può prescrivere dei farmaci, mentre lo psicologo e lo psicoterapeuta non lo fanno.
Non può fare, certo. Ho capito.
Per carità, non che questo sia necessario, anzi, per come la penso io, per come la vedo io, meglio assolutamente evitare e cercare anzi di dare un senso a una sintomatologia anziché usare la chimica che mette a tacere la sintomatologia e poi però lascia lì ben radicato il problema senza che questo venga completamente alla luce e venga completamente eliminato. Vanno date parole a un disagio, a un dolore, come era. Come dicevo.
Non una pasticca, non una...
No, meglio di no, tranne nei casi veramente acuti in cui neanche si può fare psicoterapia perché non ci si riesce neanche a relazionare, certo, con il paziente, però deve essere un periodo molto breve quello in cui si assume il farmaco, ci se ne deve liberare in fretta. Quindi importantissimo questo. Io sono appunto una psicologa e psicoterapeuta, ho fatto il mio percorso formativo a Firenze e mi sono poi specializzata in terapia sistemico-relazionale, quindi senso al sintomo come espressione del disagio di un sistema più ampio, quindi non di un unico soggetto, ma di una coppia, una famiglia, lo vedremo tra poco.
In sottofondo sentiamo Giovanotti con Mi fido di te. Cosa
ci suggerisce? Io non so che intento abbia avuto Giovanotti quando ha scritto questa canzone, ma ci sono delle parole veramente molto interessanti che mi danno risonanze proprio per i 3 ambiti di terapia nei quali lavoro, quindi la terapia individuale, terapia di coppia e terapia familiare. Mi ci fermerò e lascerò che chi ci ascolta senta, apprezzi proprio le parole
di Giovanotti. Allora facciamo una cosa, dottoressa Camilla, diciamo così.
Dottoressa, no, dai, Camilla.
La facciamo ripartire, ce l'ascoltiamo.
Sì,
okay?
Sono
perfetto.
D'accordo.
Bene. Allora a tutti, e Giovanotti in Mi fido di te. era Jovanotti, Mi fido di te, Mi fido di te, gran bellamente, un gran bel pezzo, scusatemi la papera. E niente, Mi fido di te, la fiducia. Penso sia una cosa molto basilare, la fiducia nei rapporti, perciò...
Certamente, sì, appunto, quindi non solo la fiducia in terapia, ma proprio la fiducia anche nelle relazioni significative. Lorenzo, insomma, Jovanotti, mi ispira perché appunto mi piace fare riferimenti a questa, alla terapia individuale, dicevo, quella di coppia e quella familiare, per questi motivi. Quando lui dice la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare, qui penso alla terapia individuale, che è bellissima dal mio punto di vista, perché si vedono davvero cambiare le persone. Arriva una persona con una vertigine, quindi con un disagio, e che si è raccontata, perché si arriva in terapia con una diagnosi in tasca, anche se non ce l'ha fatta nessuno specialista, però uno pensa di poter dare da solo un senso a quello che gli succede. Si arriva con una vertigine che cos'è? È tipicamente una paura di cadere, quindi uno se l'è raccontata. In formazione, quando si parla di questo essersi sempre raccontato una cosa, si parla di una realtà dominante, no? Io mi sono sempre detto che ho queste vertigini perché ho paura di cadere. Poi in terapia può succedere il miracolo, succede che la vertigine sparisce, insomma, ovviamente si punta a questo, ma si ha anche proprio una nuova storia, una nuova definizione di sé, e quella vertigine può essere vista non come una paura di cadere di cui si è schiavi, ma come una voglia di volare, cioè un entusiasmo, un cambiamento proprio di ottica rispetto a se stessi. Invece, per quanto riguarda la terapia di coppia, penso al ritornello, no? Mi fido di te, che cosa sei disposto a perdere? Perché io vedo due persone, vedo una coppia di coniugi che arriva per un momento di crisi magari, e arriva con un bagaglio che ha a che fare con una storia familiare, una storia personale, da cui ci si deve prima o poi svincolare, anche perdendo delle certezze, perché la storia familiare è rassicurante, e quindi uscire da questa storia familiare vecchia per unirsi con un'altra persona e creare un nuovo modello di coppia vuol dire essere disposti a perdere qualcosa del proprio passato e affidarsi tantissimo, talmente tanto dell'altro, da costruirci insieme un nuovo progetto. Anche qui si vedono davvero delle grandi trasformazioni. Per quanto riguarda invece la terapia familiare, Lorenzo dice: dottore, che sintomi ha la felicità? Perché in questo momento è tutto un sintomo, addirittura anche una cosa bella come la felicità deve presentare dei sintomi, no? Io punto a depatologizzare tanto, perché si patologizza soprattutto sui bambini. Arrivano questi genitori che portano i bambini in terapia e dicono: dottore, dottoressa, trovi il problema del mio bambino e lo faccia guarire, quando in realtà non ci si rende conto che quando si accompagna il bambino quel sintomo ha un valore all'interno delle dinamiche in cui il bambino vive, e quindi il sintomo di quel bambino è espressione magari del disagio della coppia coniugale. Babbo e mamma non vanno d'accordo, il bambino lo sente e quindi sviluppa questo disagio. E quindi non va fatta tanto una terapia sul bambino, anche perché mi vede un'ora alla settimana, che cosa gli cambio io? Il bambino poi vive con babbo e mamma. Ma bisogna lavorare con questi genitori per tornare a riattivare le loro risorse, perché i genitori ne hanno tante di risorse e che non ne sono coscienti, non le sanno sfruttare al meglio magari, e quindi gli si può essere d'aiuto in questo modo, ma non è che lo psicologo c'ha la verità,
Neanche la bacchetta magica,
neanche la palla di vetro per prevedere il futuro,
perché a volte succede quello, no? Che uno dice: ah dai, io vengo da te, risolvo il problema, poi in realtà poi cioè non è un percorso, diciamo così, uno certo. Si deve giustamente fidarti e deve aprire quel tutto quei canali.
Sì.
Senti, ci sono a volte delle modalità diverse d'approccio a queste cose? Cioè, voglio dire, occorre sempre ci sia babbo e mamma, oppure ci deve essere il figlio, no?
Per quello che è il mio modo di lavorare, i setting sono diversi, allora si può lavorare in dipendenza anche della richiesta, perché magari arriva un figlio adolescente oppure un figlio sui 20 anni che ha difficoltà ad uscire di casa, proprio perché magari si scopre nella terapia ci sono dei problemini a staccarsi da un padre, faccio per dire, e quindi si possono prevedere degli incontri di terapia individuale su questo figlio per potenziarne le risorse affinché esca meglio possibile di casa, ma anche degli incontri specifici unicamente col padre, perché quello era ciò che lui voleva mettere a fuoco. Quindi dipende un po' dalla richiesta del paziente e ovviamente insomma dipende anche da quello che è il punto di vista mio, nostro, dei terapeuti. Quindi lì sta molto all'umiltà e alla fiducia del paziente nei nostri confronti, perché già anche nel caso di cui sopra, se per un bambino si comincia a dire guardate babbo e mamma, è importante che siate voi a mettere a fuoco certe cose, si possono avere dei pregiudizi, no? Mi sta chiamando e quindi vuol dire che sono io il colpevole rispetto a sintomi di mio figlio, quindi bisogna anche essere molto delicati dal punto di vista nostro. E però
poi
anche
sa
avere
che fare
persone...
sempre di un'entità che sta crescendo, che si chiama un contenitore vuoto, si sta riempiendo, perciò mettere le cose penso in un modo, in un certo modo, al punto giusto, in un posto ben preciso è importante, perché la crescita poi dipende anche da tutti questi fattori qui.
Sì, ma poi anche la spinta all'autonomia, anche ne parlavo con dei pazienti poco tempo fa, la famosa autorevolezza rispetto all'essere autoritari con i figli. Ho partecipato ad un corso io stessa di una pedagogista, perché la formazione per lo psicologo è fondamentale, certo. Sì, non è che ci si può fermare al conseguimento della specializzazione. E quindi dire ad un figlio certe cose animati dalla rabbia porta a perdere totalmente il senso di ciò che gli si sta dicendo. Cioè si deve essere autorevoli e riconoscere un figlio anche se è piccolino, questo non vuol dire non mantenere delle regole, ma vuol dire considerare il suo punto di vista per aiutarlo a crescere, perché se lui è visto ed è ascoltato nei propri bisogni, poi saprà ascoltare i bisogni degli altri, quindi sarà un bambino e nel mondo insomma campa un pochino meglio.
Penso proprio sì. Bene, dunque, un'altra domanda. Perché si sceglie di fare questo mestiere?
Allora, ecco, perché si sceglie di fare questo mestiere? Ora la fai te la psicoterapia a me, no, per capire che cosa
io
perché io ho scelto
a regolare il volume e i livelli di microfoni più di lì un po'.
No vabbè, dico questo perché ovviamente ci sono delle caratteristiche personali che portano a fare questo mestiere, quindi insomma una predisposizione ad avere cura dell'altro, il piacere nell'ascolto, perché io sto chiacchierando da una mezz'oretta, però normalmente ascolto molto invece di parlare.
Sia chiaramente
è
sì,
essenziale questo, sì. Però c'è anche una storia personale per cui ciascuno di noi arriva a fare questo lavoro, ed è qui che non ti voglio psicoterapeuta. E poi anche un'altra cosa, uno dei didatti del mio percorso formativo usava a dire che si fa questo mestiere per migliorare un po' il mondo. Ora, tenendo a bada l'onnipotenza degli psicologi e psicoterapeuti che a volte c'è, quindi un po' la sviluppiamo, cambiamo tutto il mondo noi, però è vero che se arriva una persona insoddisfatta in terapia, se lui poi si esce dalla terapia maggiormente soddisfatto e si sente migliore rispetto agli altri, poi come effetto a catena forse è anche un po' vero, no? Che si migliora un po' il mondo. Certo. Quindi il mestiere più bello... L'ho scelto io.
Senti, facciamo una breve pausa, mandiamo un brano e poi ci torniamo qui in studio.
Sì.
Il brano è Matt Simons, Catch Release. Mm-hmm. Bene, eccolo qua. Bene, rientriamo in studio. A questo punto c'è un po'
il
rilancio,
finale.
Il gran finale
che mi alza la palla.
Prese un po' all'improvviso, comunque.
Bene, io lascio a questo punto la parola alla mia collega avvocato Nathalie Cinefra, che vi parlerà dei suoi argomenti, quindi siete in ottime mani. Vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto a Smart Family Care. Grazie Stefano.